Buonasera.
Buonasera.
Benvenuti. L'incontro di questa sera riprende un tema, il tema delle autonomie regionali, che abbiamo già affrontato una prima volta parlando del caso Catalogna. Questa sera parleremo dell'Alto Adige, una autonomia speciale, veramente speciale, e diremo perché tra poco. In Europa attualmente ci sono circa 20 istanze autonomiste e la tendenza è verso l'ulteriore crescita. Di questo fatto Juncker è un po' preoccupato, lo diciamo subito. Sono autonomie per la maggior parte ancora in fase embrionale, mentre altre sono definite consolidate, come il caso dell'Alto Adige. Perché questa esigenza di autonomia o di maggiore autonomia? Vabbè, risponde a un'esigenza primaria della democrazia, del principio di sussidiarietà, dell'esigenza che l'individuo e il corpo sociale ha bisogno di maggiore libertà. Diciamo in linea di massima due motivazioni. La motivazione identitaria, quando c'è una forte identità di carattere storico, linguistico, culturale, etnico, oppure motivi di carattere economico. Dal punto di vista amministrativo ed economico, l'istanza autonomista poggia su due presupposti fondamentali, cioè si parte dal presupposto che la gestione locale sia sempre migliore rispetto a una gestione affidata a un potere centrale. Secondo presupposto, si ritiene che per massimizzare il benessere di una collettività è determinante avere un vantaggio fiscale. Per vantaggio fiscale intendo la massima possibilità di retrocessione dei tributi che spetterebbero allo Stato, che vengono retrocessi in misura diversa a seconda del grado di specialità verso le regioni. Ebbene, questi due presupposti non trovano completo riscontro nella realtà. Se noi vediamo la realtà del decentramento regionale nel nostro paese negli ultimi 20 anni, vediamo che in effetti sostanzialmente è stato un fallimento. C'era la speranza, affidando alle collettività locali, insomma la gestione, di trovare dei fari di efficienza. Molto spesso invece abbiamo creato dei cloni di malagestio che già esistevano a livello centrale. Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè è importante avere il massimo vantaggio fiscale, qui cadiamo nel caso delle regioni a statuto speciale. Ebbene, qui farò alcuni esempi. Scopriamo subito che innanzitutto non è sempre vero che la regione a statuto speciale funziona meglio di una regione a statuto ordinario. Prendiamo il caso della Sicilia, su cui ritornerò fra poco. Non possiamo certo dire che funziona meglio della Lombardia, del Piemonte, del Veneto o di altre regioni che sono a statuto ordinario. Ma è ancora più interessante considerare che fra le stesse regioni a statuto speciale esistono delle profonde differenze. Faccio degli esempi per capirci. Prendiamo il caso dell'Alto Adige e della Sicilia. Perché la Sicilia? La Sicilia perché sulla carta è la regione speciale più favorita. C'è una retrocessione dei 10 decimi dell'IRPEC, quindi il massimo, viene tutto retrocesso alla regione, quello che competerebbe allo Stato, mentre ad esempio l'Alto Adige, come anche il Trentino, la retrocessione si ferma a quota 9 decimi, è favorita. Quindi sulla carta dovrebbe dare risultati migliori. Di fatto che cosa succede? Prendiamo per esempio il problema della questione dell'occupazione. L'Alto Adige ha un tasso di disoccupazione del 3,3%, è il migliore in Italia ed è il migliore anche della Germania. La Sicilia siamo al 22% di tasso di disoccupazione. Prendiamo la salute del sistema bancario, per esempio. Ecco, lì abbiamo in Alto Adige un indicatore che è il livello di sofferenza rispetto al totale dei crediti. Siamo al 4%, in Sicilia siamo al 17%. Potrei continuare con un altro per dire, vabbè, uno può dire, ma se è ovvio, andiamo nel profondo sud, è chiaro che non può competere. Allora mi sposto e vado nel Trentino. Trentino e Alto Adige hanno sulla carta le stesse condizioni agevolative. Tutte e due hanno la retrocessione dei 9 decimi. Hanno tutte e due uno splendido territorio e una superficie più o meno equivalente, ok? Ebbene, anche lì abbiamo risultati diversi. Non so, consideriamo per esempio il problema della crescita. Voi sapete che La crisi globale, quella che è scoppiata nel 2007 e si è conclusa 2013-2014, ha avuto una ripercussione diversificata nell'Europa. L'Italia ha perso, per esempio, con questa botta circa 10 punti percentuali. Bene, il Trentino ha perso un punto percentuale alla fine della cosa. L'Alto Adige non ha perso niente, ha guadagnato circa 12 punti. Una diversificazione fra due aree che sono, diciamo, sulla carta allo stesso livello come agevolazione fiscale. Eppure guardiamo un'altra cosa, per esempio la situazione delle banche. Ecco, lì le sofferenze, ho detto prima, il tasso del 4% di sofferenze, nel Trentino abbiamo il 10% circa, quasi l'11% di sofferenze. Ultima cosa interessante da affrontare è il turismo, il flusso turistico. Abbiamo due splendidi paesaggi, abbiamo le stesse agevolazioni, la stessa quasi superficie. Ebbene, il flusso turistico, cioè le presenze turistiche, in un anno nel Trentino sono pari a 17 milioni di persone. In Trentino 31 milioni. Capite? Ecco, quindi... Alto Adige, ha detto? No. Alto Adige, perdon. I numeri, ho dato i numeri. Comunque, capite la differenza? Una differenza enorme che può essere normale con un confronto con regioni del sud, ma non con regioni del nord che teoricamente hanno le stesse dinamiche di crescita, eccetera. Allora, questo cosa serve a dimostrare? Serve a dimostrare che avere l'autonomia sulla carta o avere un vantaggio fiscale non è di per sé sufficiente per realizzare risultati di eccellenza. Allora, l'eccellenza dell'Alto Adige non è un fatto scontato, anzi, diciamolo subito, è un caso isolato, un unicum nell'universo delle autonomie, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, tanto unicum che viene infatti considerato un modello esemplare di civile convivenza. È tutto meraviglioso? No, non esiste la perfezione in questo mondo, e quindi è chiaro che ci sono delle ombre anche qui. Le ombre cosa sono rappresentate? Sono rappresentate dalle opinioni di chi ritiene che dietro questo modello esemplare ci sia la coesistenza di un sistema molto sofisticato di sostanziale apartheid. Allora, quale che sia la nostra opinione sull'Alto Adige, e adesso cercheremo di dare degli elementi informativi in modo da rendere più possibile obiettiva questa opinione, un fatto è certo, apolitico, fuori discussione. Questa regione, l'Alto Adige, è stata in grado di realizzare la più alta qualità di vita a livello nazionale e anche fra le più alte qualità a livello europeo, perché gode di piena occupazione, di una crescita robusta, di un sistema bancario solido, di un turismo rigoglioso, come ho detto prima, e anche un altro fatto molto importante dal punto di vista sociale: un alto tasso di natalità, indice di natalità. Questo vuol dire che i bambini crescono molto di più che altrove, e questo è molto importante non solo per la demografia ma soprattutto per lo sviluppo sociale ed economico di un paese. Allora, se questo succede, chiaramente, e non viene giustificato soltanto dall'etichetta autonomia o dal vantaggio fiscale, vuol dire che ci sono altri fattori. E qui la dottoressa Alber adesso ci aiuterà a scoprire quanti altri fattori concorrono a realizzare questi risultati di eccellenza. Dottoressa Alber comincerà la sua esposizione, diciamo, illustrando in maniera sintetica quelle che sono le tappe significative dell'iter autonomista, che comincia più o meno nel 1946, credo, e si conclude in qualche maniera dal punto di vista politico nel 92, insomma. Poi entrerà nel merito di questi fattori che appunto giocano un ruolo determinante oltre alla forza finanziaria per realizzare queste cose. Infine verranno toccate le ombre, cioè i vincoli, i limiti che ancora contraddistinguono, che sono ancora a carico della minoranza italiana, che è un tema molto delicato su cui bisogna assolutamente entrare in merito. La dottoressa Alber, se non avete avuto modo di leggere il foglio dato all'ingresso, è una ricercatrice senior dell'Istituto di Studi Comparati EURAC di Bolzano. Si è laureata a Trento in scienze internazionali e diplomatiche, Ha conseguito un dottorato all'Università di Innsbruck e poi ha fatto ha conseguito altre specializzazioni in diversi posti del mondo, negli Stati Uniti, in Finlandia, nelle province basche e così via. Insomma, in poche parole, è adeguatamente attrezzata per affrontare questo impegnativo argomento. A lei, dottoressa.
Grazie mille per questa bellissima introduzione e grazie mille per l'invito a poter effettivamente passare questa serata insieme a voi, cercando, diciamo, di riassumere un po' quel che sono le questioni in Alto Adige e un po' anche l'iter, come è stato detto, storico-istituzionale, e cosa sono effettivamente gli strumenti che permettono anche di avere un sistema di politiche che spesso viene considerato come un sistema di eccellenza. Il titolo mi è stato dato ed effettivamente non potrei mai io stessa, arrivando dall'Alto Adige, dire che si tratti di un modello di eccellenza, lungi da me, questo ovviamente lo devono valutare altri, che sia esportabile o meno, questo posso anche già anticipare una delle mie conclusioni. Secondo me nessun modello è esportabile, ci sono diversi meccanismi che effettivamente possono essere studiati, istituzionali, politici, amministrativi, come che si vogliano dire, che effettivamente magari danno un buon esempio per anche altre realtà, che siano all'interno dell'Italia o che siano all'esterno dell'Italia. Ci capita spesso di effettivamente essere interpellati da realtà dove i conflitti ci sono ancora, che dicono: boh, spiegateci come funziona l'Alto Adige così riusciamo a fare la pace. Così semplice ovviamente non è, perché secondo me nessun modello è di per sé esportabile. Sono esportabili esperienze che possono ovviamente servire ad altre realtà. Io farò una panoramica, come ho detto, un po' sulla storia, un po' sugli strumenti giuridici, istituzionali. Posso aggiungere ovviamente anche poi nella discussione esempi anche pratici, empirici, però secondo me è anche molto molto importante sapere come si sono sviluppati certi strumenti, proprio trattative, il sistema di concertazione, di raccordo con i ministeri di Roma, eccetera, eccetera, perché quelli sono stati poi effettivamente il nocciolo della questione che ha portato al fatto che oggi effettivamente si riescono a sviluppare delle politiche in Alto Adige che possono essere sviluppate proprio dagli organi provinciali stessi. Perciò, riassumendo un po' ovviamente quello che è stato anche chiamato nell'introduzione la motivazione identitaria, certo, questo era innanzitutto all'inizio proprio la questione in Alto Adige. Adesso non mi soffermo su tutti i punti. I momenti storici più importanti dell'autonomia del Trentino Alto Adige Südtirol sono ovviamente, da una parte, come ben sappiamo, la fine della Prima Guerra Mondiale, il fatto che l'Italia annette l'Alto Adige, poi un periodo ventennale, più o meno, dipende in quale vallata o territorio dell'Alto Adige uno guarda, di oppressione fascista, l'italianizzazione dell'Alto Adige, la chiusura delle scuole di lingua tedesca e così via. Qui ovviamente c'è anche da dire che tutto il territorio non era solo schiacciato dal fascismo, però a un certo punto poi anche dai nazisti, era proprio schiacciato, le famiglie proprio vivevano anche dei traumi sociologici perché erano schiacciati tra due realtà di dittatori che effettivamente poi a un certo punto nel 39 facevano, per semplificarla, la cosiddetta opzione dove letteralmente la popolazione poteva decidersi se firmare il foglio blu o firmare il foglio rosso, per modo di dire, e decidere se voler restare in Alto Adige, rinunciare alla cultura, alla lingua tedesca, austriaca, o emigrare e andare ad occupare dei territori che a loro volta Hitler aveva dettato ad altre popolazioni che sono state spostate. Perciò questo periodo era molto effettivamente psicologicamente pesante per tutta la popolazione, sia per quelli che sono venuti nuovi ad occupare effettivamente masi, terreni di coloro che effettivamente hanno deciso di emigrare, sia per quelli che sono rimasti. C'è stata una spaccatura dal punto di vista sociologico. Adesso io non sono sociologa, non mi soffermo su questo, però effettivamente questo è poi perdurato anche delle generazioni, ancora come traumi, eccetera. Fatto è che la seconda guerra mondiale poi effettivamente ha creato il caos totale, perciò effettivamente alcuni sono emigrati, non tutti quelli che volevano sono effettivamente emigrati, andati oltre il Brennero verso Innsbruck e altre terre del nord, alcuni sono rimasti, e perciò c'era anche un caos dal punto di vista di a chi appartiene cosa, masi, eccetera, eccetera, proprio dal punto di vista delle proprietà. La fine della seconda guerra mondiale, poi effettivamente per diversi motivi geopolitici il confine non fu più mosso, rimase il Brennero come confine naturale, e poi a livello internazionale effettivamente vi fu l'accordo di Gruber-Gasperi tra due politici, come dice il nome dell'accordo, è un accordo internazionale che in parole povere dice che praticamente il Brennero rimane il confine, l'Alto Adige come territorio rimane italiano, però si deve cercare di effettivamente concedere una parità dei cittadini di lingua tedesca con i cittadini di lingua italiana. Era un accordo, se uno va a guardare proprio l'accordo dal punto di vista storico, di una paginetta, proprio una paginetta così, dove c'erano scritti questi punti che ho riportato qua sulla slide. Questo accordo ovviamente ha fatto un po' di pressione sull'anche governo poi italiano, sui rispettivi responsabili da parte dello Stato italiano, che poi ha concordato di effettivamente concedere il primo statuto di autonomia. Il primo statuto di autonomia è stato concesso alla regione, perciò la provincia autonoma di Trento, insieme all'adesso provincia autonoma di Bolzano-Buzze. Tutte e due le province insieme sono praticamente più di 70% di popolazione di lingua tedesca, italiana, scusate. Perciò politicamente gli interessi della popolazione tedesca non furono effettivamente considerati. Perciò alla fine la questione dell'Alto Adige è anche andata davanti alle Nazioni Unite, ci sono due risoluzioni a livello internazionale del Consiglio di Sicurezza, dove in pratica, in parole povere, c'è scritto: va bene, Italia cerchi una soluzione amichevole con l'Austria affinché le disposizioni che sono scritte nell'accordo Gruber-Gasperi vengano rispettate. Così si giunge al secondo statuto d'autonomia, che praticamente riveste le competenze non più a livello della regione, ma a livello provinciale. Nel sistema del regionalismo italiano di solito sono le regioni che ovviamente hanno le maggiori competenze. Nella regione Trentino-Alto Adige-Südtirol la regione stessa riveste pochissime competenze e per ragioni linguistiche, identitarie, dell'Alto Adige le competenze sono rivestite nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano-Bolzano, e la regione fa tetto per tutte e due le province. Nel 92, come è stato anticipato nella introduzione, si è giunta alla cosiddetta quietanza liberatoria tra l'Austria e l'Italia, che è nient'altro che effettivamente la chiusura del cosiddetto conflitto, che ormai non era più un conflitto aperto, davanti alle Nazioni Unite, visto che era stato aperto anche lì, e si sviluppa quello che si chiama l'autonomia dinamica. Perché autonomia dinamica? Perché diversi strumenti sono stati utilizzati per ormai tanti decenni per effettivamente implementare tutto quello che c'è scritto nello Statuto d'autonomia del 72 e effettivamente anche far di più. Se ci sono domande proprio puntualissime, qualcosa, sono anche disposta a interrompere, se no riprendiamo la discussione. Siamo praticamente al momento dove abbiamo un secondo statuto d'autonomia, che adesso così è molto interessante per i giuristi, però in pratica contiene diversissime disposizioni, e adesso farò poi ovviamente diversi esempi su questo. Eccoci. Come ho già detto, il regionalismo in Italia è anche già stato introdotto, si differenzia in 15 regioni e 5 regioni autonome, però come ho appena spiegato le competenze all'interno della regione Trentino, Alto Adige e Sudtirolo sono rivestite nelle due province autonome. È per quello che si legge sempre 5 regioni autonome più 2 province autonome, sotto virgolette. Perciò in Alto Adige si ha praticamente, l'ho riportato qua nel disegno, si ha praticamente dal punto di vista del territorio, che sarebbe il primo disegno, la regione che fa a capo alle due province, Alto Adige e Trentino, insieme formano la regione dal punto di vista territoriale. Poi dal punto di vista delle competenze, di chi decide e chi governa e chi implementa, la regione fa poco e l'Alto Adige e il Trentino fanno tantissimo. Dal punto di vista dei dati empirici e del sistema di funzionamento dei diversi strumenti giuridici, che sono sia fattori di minoranza ma anche di benessere in generale per la popolazione, Alto Adige e Trentino funzionano separatamente, come è stato ben esposto anche prima nell'introduzione. Questo praticamente è un po' a titolo di esempio la raffigurazione grafica di questo che finora ho spiegato. La popolazione. Il censimento ultimo nel 2011 praticamente per percentuali ha riportato che circa il 70% sono di lingua tedesca, il 26% sono di lingua italiana e il 4% sono di lingua ladina. Questi sono effettivamente i tre gruppi linguistici che abitano come gruppi linguistici, chiamiamoli autoctoni, in Alto Adige. A dire il vero, i ladini sono la popolazione che è davvero la popolazione più autoctona, perché quelli erano proprio a titolo storico la popolazione che risiede in Alto Adige per più lungo tempo, che uno può anche andare indietro. Si vede che comunque tra il censimento del 2001 e il censimento del 2011 non ci sono grandi modifiche. Si temeva che ci potessero essere, però non ci sono state. Perché si temeva? Perché si temeva ovviamente anche l'effetto della migrazione, dell'immigrazione, eccetera, eccetera, che obiettivamente anche l'ultima ondata di migranti richiedenti asilo appena hanno le carte in regola potessero poi dichiararsi piuttosto o affiliarsi piuttosto al gruppo linguistico italiano e alzare anche quella percentuale. Però si vede che effettivamente in 10 anni i numeri non sono cambiati neanche. La politica ci ha giocato su questa cosa. La capitale, sotto virgolette, perché nello statuto d'autonomia per la regione stessa a titolo giuridico capitale è Trento, però si parla sempre di due capitali anche lo stesso. La capitale di Bolzano è praticamente il contrario. Si vede la popolazione di lingua italiana che supera il 70%, la popolazione di lingua tedesca che è attorno al 25% e i ladini non arrivano all'1%. In totale adesso siamo sui 500.000 circa in questi giorni, però nel 2011 eravamo sui 505.000, mezzo milione di abitanti. Tutto questo censimento, un'altra questione molto importante, vedete che ho scritto sotto censimento 2011 453.000 dichiarazioni valide. Uno può anche non fare la dichiarazione linguistica, anche questo politicamente era molto conteso perché effettivamente lo scarto è abbastanza piccolo tra la popolazione intera e quelli che hanno fatto la dichiarazione linguistica, che per varie ragioni magari non erano in Alto Adige, eccetera, eccetera, ma non c'è stata tantissima popolazione che si è astenuta nel farla affinché sia una protesta contro tutto il sistema. Perciò ovviamente qua giochiamo con opinioni diverse.
Sì. Questa è provincia autonoma o è regione?
Questa è provincia autonoma. Io adesso parlo sempre per provincia autonoma di Bolzano-Bolzano, se no specifico che si tratti di Trento, va bene? Questo è sempre provincia autonoma di questo è Bolzano. In Trentino ci sono sui 600.000 abitanti, perché poi un altro conto è prendere Trentino, Alto Adige e Tirolo insieme e vedere questi tre territori come governance transfrontaliera, plurilingue, insieme poi fanno su 1.600.000 tutti i tre territori. Però singolarmente sono mezzo milione circa Alto Adige, 600.000 se non erro Trentino e il restante poi il Tirolo. Ovviamente il sistema del dichiararsi di lingua tedesca, dichiararsi di lingua italiana, dichiararsi di lingua ladina è un sistema che apparentemente sembra un sistema molto forte, però è stato anche dal punto di vista amministrativo cambiato affinché uno adesso può anche solo affiliarsi ad un gruppo linguistico. Non deve più dichiararsi. C'è una minima differenza dal punto di vista identitario. Se a me viene chiesto di effettivamente dichiararmi appartenente al gruppo linguistico tedesco, è una questione identitaria. Se mi viene chiesto di affiliarmi ad un gruppo linguistico per motivi istituzionali, per far funzionare l'apparato istituzionale, è diverso dal punto di vista identitario. Questo cambiamento è stato fatto. Prima però di tornare ai diversi, proprio al funzionamento del sistema stesso, è importante, e penso che è un passaggio abbastanza anche teorico-giuridico, però è importantissimo effettivamente che lo accenni. Abbiamo lo statuto d'autonomia secondo del 72 che tra l'altro dice ci vogliono le scuole in lingua tedesca, ci vuole un'amministrazione che funzioni in modo bilingue e trilingue nelle valli ladine, ci vuole un sistema giudiziario che funzioni in modo bilingue, adesso molto, molto riassunto. Questo e tante altre disposizioni, come per esempio nessun partito può, neanche se vince le provinciali e le elezioni, governare da solo, deve sempre trovarsi in coalizione con un partito dell'altro gruppo linguistico affinché si parlino sempre. Tutte queste disposizioni sono previste nello statuto secondo l'autonomia del 72 e si applicano solo alla provincia autonoma di Bolzano Bolzan. Come si fa effettivamente per implementarle, per attuarle? Il processo di attuazione è stato molto importante perché ha prodotto degli strumenti e delle commissioni giuridiche che tuttora funzionano benissimo, anche se comparate con altre regioni speciali, tra cui anche Friuli Venezia Giulia. Suppongo che sia cosa nota le cosiddette commissioni paritetiche. Le cosiddette commissioni paritetiche sono state previste in tutte le regioni a statuto speciale. Perché si chiamano paritetiche? Perché la nomina è sia statale sia regionale. Perciò sia la regione o per Bolzano le due province, Bolzano e Trento, sia Roma nominano dei membri per le commissioni paritetiche. Questi membri, sei per esempio, perché questa è la commissione paritetica per Bolzano, si siedono a un tavolo ed effettivamente elaborano il testo giuridico, che si chiama norma di attuazione, che effettivamente implementa la disposizione che è scritta nello statuto d'autonomia. Perciò specifica cosa c'è da fare per effettivamente creare un apparato amministrativo trilingue, per creare il sistema giudiziario bilingue e così via, per creare un sistema scolastico che funzioni in ogni lingua dell'Alto Adige e così via. Dal punto di vista giuridico sono molto interessanti queste norme di attuazione perché come fonte nel sistema giuridico del sistema delle fonti, della gerarchia delle fonti, è un atto normativo primario, è praticamente altissimo, viene ovviamente anche sottoposto al sindacato di costituzionalità, però non passa per il Parlamento. Praticamente è una deviazione del Parlamento. In pratica ci sono le commissioni paritetiche dove siedono per regione diversi esponenti, di solito politici ma anche tecnici, che effettivamente negoziano con gli esponenti dello Stato, che anche siedono in questa commissione, il testo della norma d'attuazione finché c'è un accordo. Quando c'è un accordo, effettivamente il testo viene spedito al ministero rispettivo a Roma, che lo guarda, che dà l'ok, passa direttamente al consiglio del ministro e poi entra direttamente in vigore e lo sottofirma il presidente della Repubblica. Perciò non viene trattato in Parlamento. Questo meccanismo, sia la commissione paritetica che effettivamente elabora le norme di attuazione, che sono testi normativi che implementano i diversi statuti delle regioni speciali, sono in forza in tutte le regioni speciali. Però i numeri sono diversi se uno va a guardare quanto vengono utilizzate e come lavorano. In Alto Adige lavorano tantissimo queste commissioni paritetiche, hanno prodotto tantissime norme di attuazione, soprattutto quando a Roma c'erano governi centrosinistra, soprattutto con i governi. Cioè, ho qualche numero portato, per esempio, anche per fare una comparazione, norme d'attuazione. Infatti, a titolo di esempio, la legislatura del 96 al 2001, perciò il governo Prodi D'Alema Amato. Lì il Trentino Alto Adige, messo insieme, hanno fatto 27 nomi d'attuazione. Il Friuli Venezia 9 e il Friuli Venezia Giulia 9 nomi d'attuazione. La Valle d'Aosta 8, la Sardegna 6 e la Sicilia 4. Questo è solo un esempio. Se si calcolano tutti insieme, il Trentino Alto Adige è oltre le 100 nomi d'attuazione. Perché è successo ciò? Perché praticamente all'inizio le norme d'attuazione servivano per implementare lo statuto d'autonomia, ma poi, visto che queste commissioni paritetiche, dove a Bolzano non è solo una commissione paritetica nel senso che metà dei membri vengono nominati dallo Stato, da Roma, dal Ministero Affari Regionali, di solito coordina questi lavori, e metà da organi provinciali, no, sono anche metà di lingua tedesca e metà di lingua italiana. E c'è l'obbligo da parte dello Stato, perciò Roma deve intraprendere dei colloqui con Bolzano affinché può Roma nominare una persona di lingua tedesca, e lo stesso deve fare anche la provincia. Perciò è un sistema complicatissimo di nomine che garantisce che i diversi livelli istituzionali non solo si parlino per le nomine, ma nominano anche membri del gruppo linguistico che non è di maggioranza loro. Perciò è abbastanza complicato, mi rendo conto, però è per spiegare che effettivamente è un intero sistema che obbliga alla concertazione in continuazione, e questo sistema ha funzionato così bene che effettivamente anche dopo il 92, quando effettivamente le Nazioni Unite insieme con il Ministero, con i vari ministeri a Vienna e a Roma, hanno deciso che il conflitto ormai si può considerare chiuso, anche dopo il 92, quando tutto lo statuto d'autonomia è stato implementato, perciò apparato bilingue, trilingue amministrativo è stato fatto, funziona, sistema giudiziario bilingue funziona, sistema scolastico funziona nelle varie lingue, eccetera, eccetera, si è deciso, continuiamo con queste commissioni paritetiche. Continuiamo con la fonte della norma d'attuazione.
Vorrei fare una precisazione su questo aspetto, credo che sia importante. Ci sono stati dei libri sull'Alto Adige, non so se qualcuno conosce Sebastiano Vassalli, in cui qui c'era una profezia. Si dice che questo statuto del 72, la cosiddetta proporzionale etnica, aveva un obiettivo segreto, cioè quello di riportare la minoranza italiana al livello in cui si trovava nel 1918, 7% di italiani. Dice, per cui la proporzionale etnica è una cattiveria che ha come obiettivo l'estinzione del gruppo. La dottoressa sta dicendo che proprio queste norme funzionano in maniera da creare una tutela tale alla minoranza etnica italiana da non farla scomparire. Infatti il censimento ti cita, in effetti, insomma, questa profezia non si è avverata, grazie a Dio per gli italiani, diciamo, ecco, siamo sul 26%, non al 7%, il scudo tende a non diminuire in maniera, insomma. Quindi è una tutela soprattutto per le minoranze rispetto alla maggioranza tedesca, ecco, si può dire così, sì.
Certo, grazie mille. Sì. Questo solo per dire, ovviamente è molto molto difficile vedere come funzionano anche queste commissioni paritetiche. Adesso anche il Friuli Venezia Giulia ne ha, non so fino a che punto sono noti i lavori proprio della commissione paritetica qui in questa regione. Non sono molto trasparenti, ecco. Dal punto di vista democratico c'è qualcosa da ridire, però funzionano molto bene come proprio commissioni piccole, dove proprio lo scambio deve esserci. E proprio questo ha anche permesso, adesso mi riporto al livello delle competenze, perché in una frase, cioè in poche parole, l'Alto Adige effettivamente ha competenza primaria, se non primaria, secondaria, in tantissimi ambiti. praticamente non si possono elencare perché sono quasi tutti, tranne ovviamente alcune cose nella giustizia, affari esteri, alcune cose che sono legate all'economia e alcune cose e la difesa, eccetera. Però in tutti gli altri campi, se non è primaria, la competenza è secondaria. Perciò l'Alto Adige ha continuato con quello che all'inizio ho chiamato l'autonomia dinamica. L'autonomia dinamica non significa nient'altro che le commissioni paritetiche continuavano il lavoro, continuavano a scrivere anche del nome d'attuazione fino ai giorni d'oggi, proprio l'ultima è proprio stata nel settore della giustizia, che dice, sempre in parole molto semplificate, l'Alto Adige avrà anche la competenza sulla gestione del personale che lavora all'interno del settore dei tribunali. Perciò o finanzia, però può anche decidere su quello, sempre coordinandosi proprio con Roma, però comunque può anche decidere quello. Le norme d'attuazione hanno prima implementato lo statuto e adesso sono diventate norme per effettivamente avere più competenze da Roma, perciò per ampliare ancora di più lo statuto d'autonomia del 72. Se oggi si prende lo statuto d'autonomia del 72, lo leggo, non è più quello che effettivamente l'autonomia è in realtà, perché dovrei prendere un plico di testi giuridici, le cosiddette norme d'attuazione, queste due cose insieme fanno l'autonomia, perché è stata sviluppata oltre il contenuto dello statuto del 72. E perciò dovrebbe essere anche, diciamo, rivisto lo statuto del 72 ed effettivamente anche essere integrato con disposizioni che adesso non ci sono.
Ma possiamo dire che questo ampliamento dei compiti è una delle ragioni per cui funziona così bene dal punto di vista dei risultati, poi, ecco, cresce l'occupazione, cresce il reddito, eccetera, perché io la chiamo regione Alto Adige.
Provincia.
No, per gli italiani è provincia, per i tirolesi è Land, e infatti il capo della provincia si dice Landeshauptmann, è il capo della regione, è giusto che sia così, parliamoci chiaro, dal punto di vista amministrativo italiano è una provincia, per voi è una regione, è il Südtirol, è giusto che sia così, diciamo come stanno le cose, insomma. Comunque sia, ecco. Questi risultati sono giustificati da maggiori compiti, non solo, ci sono altri fattori che giustificano. Abbiamo 8 minuti di tempo ancora, ci sono altre cose, no?
Possiamo chiamarla regione se vogliamo, però meglio non farlo perché è effettivamente una sfida, diciamo, anche tra le due province autonome, Trento e Bolzano. Tutti e due si chiedono: ma ci serve ancora la regione? Non siamo, dal punto di vista effettivo, due regioni?
Certo.
Però, ovviamente, come potete immaginare, il Trentino vuole che la regione come livello rimane, perché si vede anche insieme all'Alto Adige una regione speciale, mentre l'Alto Adige, adesso se lo vediamo dalle forze politiche un po' più estremiste, direbbe no, possiamo farla a meno.
Ma possiamo dire che il Trentino, diciamo, funziona meno bene perché ha meno compiti, per esempio, ecco, questa evoluzione normativa che c'è stata in Alto Adige è avvenuta negli stessi termini anche nel Trentino? Perché è una spiegazione del perché non funziona così bene.
È avvenuto, adesso lì si dovrebbe differenziare per politica e politica, però
no, nel complesso, diciamo, ecco.
Nel complesso, se i numeri economici che lei ha citato sono quelli,
sono quelli,
si
sono
può
quelli,
dire, sì, io sì, non sono economista, sì, però sì, ovviamente si potrebbe dire. Certo che il Trentino poi ha un'eccellenza in alcuni campi dove l'Alto Adige non è così eccellente, cioè ci sono diverse differenze.
Me ne dica uno, perché così conforto i trentini, la sanità, non so, dell'università,
per esempio, la ricerca. Della cooperazione internazionale, dell'università, erano più i primi da quel punto di vista, sì, sono più internazionali. Questo riassume quello che ho detto, effettivamente, senza elencarle tutte, una serie di competenze che effettivamente bisogna poi anche saper governare, e la tendenza di chiedere a Roma più competenze o di trasformare quelle secondarie in primarie. Questo è il principio che sta dietro e che ci lavora, come abbiamo detto, le commissioni paritetiche. E poi ovviamente il Consiglio Provinciale che fa le leggi provinciali, che è un altro livello ancora.
Io avrei una domanda.
Sì.
Questo è un discorso fra, diciamo, Roma e provincia autonoma.
Questo sì.
Il discorso fra Roma e Vienna, o addirittura fra Innsbruck e Bolzano, c'è anche ed influisce, e come?
C'è anche, influisce, e ci arrivo fra 5 minuti. Va bene? Ok, perfetto. Riassumendo altri fattori che mi sono chiesti, stati chiesti. Principalmente in Alto Adige vige l'autonomia culturale, perciò ogni gruppo linguistico ha quel che si chiama l'autonomia culturale. Però in tutto il territorio dell'Alto Adige vige la parificazione delle lingue, che significa la co-ufficialità della lingua tedesca e la lingua italiana, anche se la lingua italiana rimane in ultimo la lingua che vale, che crea il paradosso che effettivamente le leggi del Consiglio Provinciale sono in lingua italiana sono tradotte, perché il Consiglio Provinciale lavora maggiormente in lingua tedesca, perciò originariamente le leggi provinciali vengono scritte in lingua tedesca e poi vengono tradotte. Questo è un po' il paradosso che viene creato. L'amministrazione e gli uffici pubblici sono tutti bilingui in tutto il territorio dell'Alto Adige, si ricevono tutte le comunicazioni bilingui, una parte italiana, una parte tedesca. Ho il diritto di parlare il tedesco e l'italiano in qualsiasi ufficio, deve il funzionario effettivamente poter cambiare la lingua se io lo desidero. Tutto è sorretto da un esame di bilinguismo o trilinguismo, se lavoro nelle valli ladine, lì vige il trilinguismo. L'esame di bilinguismo o trilinguismo è obbligatorio se voglio effettivamente lavorare in pubblica amministrazione. Se lavoro nel mercato privato posso anche non fare l'esame di bilinguismo, non fare la dichiarazione di affiliazione al gruppo linguistico, posso anche effettivamente non fare tutte queste cose, però se voglio concorrere per un posto pubblico devo aver fatto la dichiarazione e devo effettivamente mostrare di sapere le lingue, anche se voglio concorrere per un mandato politico.
Il cosiddetto patentino, questo.
Il cosiddetto patentino, giusto.
Sì, posso dire una cosa? Sì. Arriviamo a un paradosso che un ottimo chirurgo non può operare perché non è passato all'esame del patentino.
Questo paradosso un po'. Questo paradosso non sussiste più,
no?
In parte no, non sussiste più. L'ho anche elencato qua sulla slide in rosso, sotto come ultima annotazione. Praticamente la proporzionale etnica, che giustamente dal punto di vista istituzionale si applica alla distribuzione delle risorse, alla distribuzione dei posti pubblici, in parte anche al settore privato, se le imprese sono esercenti di un pubblico servizio, però questa proporzionale etnica aveva ragioni storiche molto motivate, perché effettivamente riparava i torti che sono stati fatti una volta, ci sono tutte le statistiche che uno può andare a guardare. Però oggigiorno, non solo oggi ma già da 5-6 anni, 7, dipende in quale settore si guarda, anche 8-9, l'applicazione è più flessibile. È più flessibile proprio per quello che ha citato lei, perché ovviamente c'è il dilemma. Non sempre trovo il chirurgo specializzato di un gruppo linguistico, non sempre trovo quello che parla tutte e due le lingue. Perciò, soprattutto nel mondo della sanità, soprattutto lì, effettivamente esperti, che siano medici o altri impiegati, vengono anche chiamati e riescono anche a vincere i concorsi senza il patentino, con la clausola, che alcune volte funziona, altre no, dipende anche dalla persona stessa, dell'impegno di voler apprendere la seconda lingua del territorio, che sia tedesco o che sia italiano, nel corso dei prossimi 2-3 anni. Però c'è, soprattutto per le altre specializzazioni, un'applicazione flessibile della proporzionale etnica. Poi ci sono gli uffici vari che comunque tengono tutti i conti delle proporzioni, se questo posto viene dato a quello o quell'altro, poi ti devo un favore, te lo restituisco, eccetera.
Cioè, prevale la competenza rispetto alla lingua, certo. In casi particolari.
In casi particolari, oggigiorno prevale la competenza sulla lingua. Soprattutto nel mondo della sanità è molto discusso, ma i partiti politici diversi lo vedono in modo diverso, ovviamente. Alcuni dicono no, non possiamo far valere la competenza perché è una questione di protezione della minoranza, ma potrei dire che effettivamente la maggior parte della popolazione la vede come lei. Perciò c'è anche la domanda sul futuro: ci sarà ancora la proporzionale etnica? Non ci serve più? Però effettivamente anche qua un bell'esercizio, i numeri del censimento ci mostrano che effettivamente tutta la popolazione è abbastanza contenta con il sistema, perché se uno fosse stato talmente scontento anche della proporzionale etnica, magari alla fine uno si poteva anche astenere dal fare la dichiarazione. Però lo scarto che avevo mostrato all'inizio non era così tanto. Organizzazione scolastica: abbiamo in parole povere una separazione nel mondo dell'istruzione, primaria, secondaria, terziaria e diverso, però principalmente c'è l'articolo 19 nello statuto che garantisce il diritto ad una formazione in madrelingua, che in pratica significa che ci sono tre ispettorati scolastici, intendenze scolastiche, ispettori scolastici, che servono il sistema delle scuole che impartiscono in lingua tedesca, delle scuole che impartiscono in lingua italiana e delle scuole ladine, che sono un po' diverse perché hanno un trilinguismo, mentre le scuole in lingua tedesca e in lingua italiana fanno solitamente tutte le lezioni in lingua tedesca o tutte le lezioni in lingua italiana, con l'obbligo di dover imparare l'altra lingua, la seconda lingua rispettiva. Le scuole ladine hanno rifiutato questo sistema già negli anni 70, ed è molto interessante perché c'è anche una sentenza della Corte Costituzionale su questo, che praticamente ha lasciato sì che nella scuola di lingua ladina metà delle lezioni vengono impartite in lingua tedesca e metà delle lezioni vengono impartite in lingua italiana, e il ladino stesso viene utilizzata come lingua veicolare per l'insegnamento. Perciò è una vera scuola plurilingue. Anche qui ognuno può iscrivere i propri figli dove vuole, e più recente ci sono delle istituzioni miste, dei progetti di scuole plurilingui e di progetti di scambio. Il ruolo della cooperazione transfrontaliera e anche l'economia privata, che ovviamente predilige la competenza e il plurilinguismo, a parte il sistema istituzionalizzato di separazione, effettivamente spinge verso un plurilinguismo vissuto e spinge anche verso una governance multilivello che può essere ad esempio per altre regioni. E qua arrivo a quel che lei ha detto, al cosiddetto gruppo europeo di cooperazione territoriale, il GECT, è praticamente uno strumento dell'Unione Europea, gruppo europeo di cooperazione territoriale, che è un nuovo strumento di cooperazione transfrontaliera e che ha permesso di istituzionalizzare la cooperazione tra il Tirolo, l'Alto Adige e il Trentino, che ovviamente dal punto di vista storico hanno sempre avuto tantissime collaborazioni. Per esempio in Alto Adige ovviamente la costruzione di tutto il sistema amministrativo plurilingue è stata fatta anche tantissimo con l'aiuto dell'Università di Innsbruck, che collaborava con l'Università di Padova per effettivamente formare funzionari bilingui e così via. E l'Università di Innsbruck, per esempio, oggigiorno ha un curriculum in giurisprudenza di diritto italiano. Io posso andare ad Innsbruck, fare legge, studiare giurisprudenza ad Innsbruck, che mi abilita per esercitare tutti i mestieri all'interno di quel settore in Italia anche, perché c'è proprio una specializzazione all'interno dell'Università di Innsbruck che collabora con l'Università di Padova, perciò escono proprio avvocati, tutto quello che c'è, bilingui. Questo nuovo strumento, che è infatti uno strumento giuridico dell'Unione Europea, è stato sviluppato nel 2006, un regolamento del 2006, e poi ci sono stati alcuni anni dove ovviamente si doveva cercare di capire come effettivamente formare un GECT dell'Oregio Tirolo Alto Adige Trentino, e nel 2011 effettivamente si è formato. Adesso il GECT ha proprio una sede, ha un ufficio e fa tantissime cose, tra l'altro scambi di amministratori, funzionari, impariamo diversamente come fate voi con le politiche nel settore XY, come fanno gli altri, e funge anche come collante tra i tre territori per potersi scambiare delle buone pratiche. Funzione di modello, come già anticipato all'inizio, forse, ma fattori peculiari di successo. Perciò ovviamente se si prende l'Alto Adige c'era sia la dimensione internazionale, sia le procedure speciali, i procedimenti speciali che abbiamo accennato, sia anche le condizioni politiche che non abbiamo ancora accennato, però suppongo che arrivano anche in discussione il sistema partitico. Se compariamo l'Alto Adige con altre regioni speciali, in Alto Adige abbiamo un sistema partitico provinciale molto forte, che in altre regioni non c'è. Avendo un sistema politico provinciale molto forte, in pratica la Südtiroler Volkspartei, che è al governo da sempre,
è come la Democrazia Cristiana a suo tempo,
da sempre, garantisce ovviamente un po' di stabilità, garantisce interlocutori forti tra Roma e Bolzano. Sulla questione della democrazia interna è un'altra questione, però per effettivamente creare un sistema di governance forte, la stabilità e soprattutto la regionalizzazione dei partiti, secondo me, è fondamentale. C'è come sempre l'ancoraggio internazionale di tutta la questione della protezione delle minoranze, c'è la collocazione transfrontaliera che è sempre stata importante, essendo stato l'Alto Adige insieme al Trentino anche parte dell'impero austro-ungarico, eccetera, eccetera. Dal punto di vista istituzionale abbiamo un mix di separazione ed integrazione, però comunque ogni forma di separazione è controbilanciata da forme di negoziazioni che sono effettivamente non volontarie, ma sono obbligatoriamente da intraprendere, e ci sono diverse questioni aperte, come anche in altri posti, come riformare lo statuto secondo l'autonomia, come aggiornarlo, come fare con le scuole, meno scuole monolingue, più scuole plurilingue, come i ladini, futuro della proporzionale, integrazione europea e così via. Questo sono stati alcuni spunti, però sono contenta di effettivamente chiarire alcune cose o effettivamente sentire le vostre impressioni e discutere insieme. Grazie mille.
La signora, sì.
Volevo sapere se la sua opinione è che questo sistema funziona, perché è una nicchia, stiamo parlando di 500.000 persone, quindi è una nicchia, anche prima i confronti con la Sicilia, sia a livello territoriale, senza entrare nel merito della Sicilia, ma sia a livello territoriale, sia a livello di numeri di abitanti, non ha nulla a che spartire con 500.000 persone alle quali possono essere garantite su tutti i fronti un enorme benessere, quando a livello fiscale rimane gran parte, rimane quasi tutto, diciamo, sul territorio.
Cioè lei dice che se fosse a Napoli con 3 milioni tutti i tedeschi non funzionerebbero bene, perché sono troppi.
Anche i tedeschi, diciamo, gli austriaci sono stati anche a Napoli, però di San Pietro.
Qualche poco.
A parte questo, no, voglio dire, chiaro che se io faccio un esperimento in una piccola comunità, posso chiamare piccola, 500.000 abitanti sono pochi in confronto alla popolazione. Quanti abitanti ha Friuli Venezia Giulia? 11 milioni?
Un milione e due circa.
Altri contesti, ho chiesto, sì. Regione.
Cioè è una questione di numeri, dice lei, fossero di più non andrebbero così bene.
No, io, diciamo, siccome vedo che la dottoressa si è anche specializzata, soprattutto anche nel federalismo, io sono una persona che ama il federalismo, nel senso che mi piace vedere i cittadini tutti allo stesso livello, perché qui sento un po' di differenza, comunque ci sono cittadini diversi, ma non dico rispetto all'interno della regione Trentino-Alto Adige, per me sono diversi all'interno del territorio nazionale italiano. Di conseguenza io ho un modello tedesco che a me piace parecchio, ed è proprio quello di un federalismo che cerca di rendere i cittadini tutti allo stesso livello, e i Länder più ricchi sono tenuti poi a riversare a livello centrale verso Berlino, perché ci sia una distribuzione equa, perché non ci siano cittadini di serie A e di serie B. Io fondamentalmente mi sento un attimino contraria ad andare incontro a tutte queste nicchie di minoranze, perché secondo me le minoranze, se possono da un certo punto di vista offrire un grande benessere, contemporaneamente rimangono nicchie chiuse. E anche se qui sento parlare, sì, sentato sì, con Innsbruck e con Innsbruck, praticamente poi Bruxelles parliamo di nuovo di un'altra del Tirolo, e parliamo dell'Europa. Il territorio nazionale non esiste in nostra città, no? Tanto per intendere. E poi mi chiedo, interrogativo, a me viene in mente il titolo Anti-Holzweilwelt, come si potrebbe inserire il Sud Tirolo all'interno di una Repubblica Federale Austriaca se fossero tutti tirolesi e tutti cittadini austriaci con gli stessi diritti di tutta l'Austria? Questo è un...
E raccogliamo qualche altro e poi rispondiamo. C'è un altro? No? Sì, prego. Paolo.
Sì,
Puoi venire qua?
Ma no, posso.
Va bene. Sì.
Se mi sentite.
Sì, sì, ti sentiamo.
Tra l'accordo dell'Asperger-Gruber e il trattato passano 26 anni. Un tempo ragguardevole, sono pochi mesi. Quali sono le ragioni che hanno portato ad un così ampio spazio di tempo tra i due eventi? Solamente questioni tecniche di mettere a punto gli strumenti per rendere attuale e attuabile lo statuto, oppure ci sono stati anche altri ragioni di carattere politico o altre ragioni?
Chiaro, sì. C'è qualche altro intervento ancora? Sì.
Che l'Europa anni fa aveva deciso che non si dovevano dare finanziamenti alle regioni premontane, prealpine, cosa che il Veneto fece in modo molto obbediente, mentre l'Alto Adige, alla fine saggiamente, si rifiutò, il presidente della regione non applicò questa disposizione europea. Così le zone prealpine del Veneto pare che si siano andate un po' desertificando e degradandosi, mentre invece in Alto Adige si sono salvaguardati i masi, trasformati in aree turistiche di gran successo, con rendita e così via. Non so se è vero o se è una cosa che un'altra cosa appunto che, su cui volevo chiarimenti è se appunto permane o no il sistema del maso chiuso, che è totalmente compatibile con una logica di giustizia ereditaria, familiare, eccetera. Quindi volevo sapere se è ancora attivo o se è in qualche modo deterato, e come può essere accettato in una Repubblica come l'Italia, diciamo, con la Costituzione italiana.
Direi che rispetto.
Grazie mille per tutti gli spunti e anche le criticità. Iniziamo con una questione di numeri. Ovviamente queste sono opinioni mie personali. Secondo me il discorso sulla questione dei numeri può essere fatto anche diversamente. Nel senso, se i numeri sono piccoli, effettivamente è anche difficile spesso creare un sistema che funzioni bene. Come se i numeri sono tanto grandi, forse anche lì non funziona. Non so se è una questione di numeri di per sé. L'attuale sicuramente è una questione che si è basata inizialmente sulla motivazione identitaria, sulla motivazione della protezione delle minoranze. Però a parere mio, essendo anche nel campo, come lei ha detto, del federalismo come ricerca, per parere mia è lì che si fa anche lo sbaglio, che a un certo punto qualsiasi sistema sia di protezione di minoranze deve, non dico deve praticamente essere integrato da una visione di governance territoriale che contiene anche forse l'elemento della protezione delle minoranze, però l'elemento della protezione delle minoranze è un elemento fra tanti, che è stato all'inizio l'elemento che ha fondato tutto il sistema, e magari alcuni strumenti giuridici, come anche in Alto Adige, ancora si fondano su questo sistema. È giusto che sia così, perché diciamo è anche un paracadute per tempi politici poco amichevoli, perciò, come lei ha detto, che ci sono sempre rapporti con Innsbruck e con Vienna. Adesso c'è anche una discussione a livello politico molto che è fatta molto in modo controverso, che personalmente anche non mi piace tanto, sulla questione del doppio passaporto. Anche lì una questione del doppio passaporto fatto in maniera ideologica è molto pericolosa anche per tutta la convivenza di gruppi linguistici in qualsiasi territorio, mentre una questione fatta sulla governance subnazionale in un'entità subnazionale è una questione diversa, perché alla fine il sistema sì è fondato sulla protezione delle minoranze, ma va oltre a quello. Oggigiorno la questione fondamentale non è più la protezione delle minoranze, non è più il sistema tra i gruppi linguistici, come funziona e non funziona. Quello funziona, la questione primaria è come evolverlo affinché la governance può sempre di più fare dei numeri ancora migliori, praticamente produrre dei numeri ancora migliori in termini di governance. Quella è la questione. Distribuzione equa, non equa, esempio della Germania.
Lì il problema è più grosso.
Il problema della Germania è che hanno anche che stanno cambiando tutto il sistema di perequazione finanziaria, che sta entrando in vigore nel 2020. Perché proprio quelle poche regioni che hanno sostenuto tante altre regioni, il Land Bayern, che ha sostenuto tantissime altre regioni, politicamente si sono un po' alterati. Ecco, per adesso, perciò il sistema di perequazione viene fondamentalmente cambiato dal livello istituzionale giuridico, viene abolita la perequazione tra i lender e passa solo più in modo praticamente verticale tra Bund e lender. Questo ha ragioni politiche, ovviamente, che poi il risultato alla fine è sempre una perequazione che aiuta tutti i lender. Per le regioni speciali, soprattutto per quelle del nord e anche incluso l'Alto Adige, ci sono state una serie di accordi finanziari. Questi accordi sono tutti negoziati perché la materia della finanza, dell'economia proprio legato a tutto il sistema tributario, è già nel secondo statuto d'autonomia previsto su un altro fronte praticamente. Non è incluso nella legge costituzionale, è una legge ordinaria che è modificabile più facilmente modificabile, perciò significa che ci sono stati negli ultimi 3-4 anni diversi accordi bilaterali tra Bolzano e Roma, tra Trento e Roma. Di solito Trento e Bolzano negoziavano insieme con Roma, hanno diversi nomi, accordi di Milano, accordo di stabilità, eccetera, eccetera, che uno prevedeva il sostentamento anche dei comuni, delle comunità di valle, dei comuni montani, anche nelle vicinanze limitrofe del Trentino, dell'Alto Adige, in provincia di Belluno, in Veneto, eccetera. Perciò praticamente è stata anche l'autonomia finanziaria e l'accordo stesso con Roma che ha fatto sì che effettivamente si cercava di andare incontro, di fare delle misure che andassero incontro allo spopolamento dei comuni limitrofi, non parte della regione speciale. In più, effettivamente, all'inizio, nell'introduzione, lei ha parlato dei 9 decimi. 9 decimi oggigiorno non sono più. Oggigiorno ci sono diversi calcoli di economisti, oggigiorno sono 7 decimi più o meno. Alcuni calcolano
che la nostra, 7, che la nostra situazione nella nostra regione 7 decimi.
Adesso di fatto non sono più 9 decimi, sono 7 decimi. E ovviamente qua dietro ci sono meccanismi molto complicati che permettono sì che effettivamente all'interno della legge del federalismo fiscale, eccetera, eccetera, ci sia un fondo di solidarietà per equazione anche noi nel nostro paese verso altre regioni. L'accordo Gruber De Gasperi è il secondo statuto d'autonomia, i 26 anni che sono intercorsi. Non erano principalmente ragioni tecniche, erano ragioni politiche. Poche parole, ovviamente l'Italia, Roma e i ministeri rispettivi erano molto restii effettivamente a riconoscere i diritti alla popolazione di lingua tedesca che erano scritti nell'accordo e a riconoscere in tal modo per effettivamente anche implementarli e viverli in Alto Adige. Perciò era connesso a una lotta politica, al sistema partitico, alla decennale negoziazione tra esponenti della Südtiroler Volkspartei con diverse forze politiche a Roma, in parole povere, non tecnico ma politico. Il MASA chiuso sussiste ancora come strumento, come istituto legale, esiste ancora il MASO chiuso, che praticamente prevede che i MASI devono essere abitati da una persona, non possono essere spezzettati. Questa è una forma di governo, una politica abbastanza rigida che permette però all'Alto Adige di avere ovviamente anche un governo del territorio, pianificazione territoriale, soprattutto negli ambienti rurali molto molto pittoresca, anche se si vuol dire, affinché effettivamente sussistano i MASI e riescono anche ad essere attivi perché non spezzettati da più eredi.
Comunque è stata fatta una modifica per i MASI.
Sì, appena adesso. Appena adesso.
Il progenito eredita, però deve liquidare i fratelli.
Sì. Il MASO chiuso sussiste come istituto legale ed è 10 giorni fa è entrata in vigore questa modifica.
No, ma anche anche in passato,
ma ancora adesso hanno modificato per effettivamente
per così informarlo al diritto italiano.
Sì, appena è stato fatto. Posso anche soffermarmi, ma magari ci sono altre domande.
C'è una domanda ancora aperta, quella del divieto di finanziamento ai territori montani, perché è stata ancora.
Territori montani, sì, territori montani limitrofi, quello cercavo di rispondere anche in connessione con la distribuzione equa e anche solidale, ecco, delle risorse. I territori montani sono sostenuti praticamente all'interno di questi ultimi accordi che ci sono tra Bolzano e Roma. C'è, se non erro, 100-150 milioni sono previsti che vanno proprio a queste comunità anche montane limitrofe affinché si possa evitare che si spopolino e affinché effettivamente ci siano anche delle collaborazioni benefiche tra una regione a statuto ordinario e una regione a statuto speciale.
Mi riferivo, scusi, non mi sono spiegato, la disposizione europea è stata disattesa, e dico forse semplicemente dall'Alto Adige, mentre è stata, si è attenuti rigorosamente nel Veneto, provocando un popolamento e un degrado delle aree premontane del Veneto, il che non è avvenuto per la inosservazione della disposizione europea fatta o leggis dal Presidente della Regione. È vero o è male?
Sinceramente non saprei esattamente a quale si riferisce. L'Alto Adige ovviamente ha un governo di politiche interne molto forte, perciò spesso anche perché per la storicità delle disposizioni dello statuto che sono alcune strettamente ancora annesse all'esclusivo motivo della protezione delle minoranze, ci sono stati casi dove le disposizioni sono entrate in conflitto con effettivamente anche leggi che sono derivate dall'Unione Europea, anche per il sistema del bilinguismo, che comunque poi vengono tutti adattati, perché ovviamente l'Alto Adige non può non adattarsi a queste disposizioni. Adesso il caso specifico non saprei, dovrei sapere esattamente di quale si tratta.
Comunque ridonda a vantaggio del territorio quello che hanno fatto, e quindi la direttiva o era sbagliata o voleva altre cose, insomma. Io vorrei solo, nel concludere, ritornare un momento sulla domanda, la prima domanda, questa diciamo funziona perché è una nicchia, comunque lì a di massima, insomma, diciamo, c'è una certa resistenza al principio della solidarietà. L'accusa che viene fatta in linea di massima alla Germania a livello europeo, insomma. Diciamo, io sono testimone di una situazione in Alto Adige in cui si è verificato un problema nel sistema bancario Raiffeisen. Mi ha fatto molto riflettere la reazione della popolazione locale. Succede questo: quando c'è una crisi in una banca in Italia, Italia vera, non lì perché siamo in Tirol, che cosa succede? Si chiede l'aiuto dello Stato, della Banca d'Italia, si scarica il problema sugli altri. Io sono testimone di una situazione in cui lì, quando è successo il problema, nel giro di poche ore il sistema si è chiuso a protezione di chi aveva problemi. Le contadine, questa è una solidarietà interna. Se ci fossi in Italia, io ho assistito a situazioni che erano in Calabria, eccetera, dove il problema viene rovesciato fuori. Si chiede allo Stato che intervenga, che intervengano altre istituzioni. Non c'è un intervento innanzitutto all'interno della comunità. Se noi potessimo copiare questa cultura sarebbe un vantaggio per tutti. Il problema poi, se questa nicchia è solidale con il resto, questo è un problema aperto, però già funziona al proprio interno, e direi che è un valore da non sottovalutare questo.
Posso ancora dire una cosa? Io sono a favore del federalismo, perché io credo che faccia nascere il senso civico nelle persone.
Siamo tutti d'accordo.
Il garante, che lei continua a menzionare, perché veramente è il nostro problema, no? Perché non esiste...
E non c'è solo il problema della Sicilia.
Allora, ho capito, in effetti. Sì, ok.
C'è il problema dell'organizzazione criminale in Italia, signora, che riguarda cinque regioni, la Sardegna, la Campania, la Calabria, la Puglia anche. Quindi è il nostro problema, di cui dobbiamo essere consapevoli. Ecco, non mi creda che io a un certo momento difendo soltanto l'autoalto, però quello che è obiettivo è obiettivo. Non hanno mai avuto nella loro cultura una organizzazione criminale autoctona. Questo dovremmo copiarlo.
Le mafie vanno al di là dei confini, sì, stanno comunque, no? No, non volevo accennare soltanto a un discorso appunto di federalismo e farmacia del senso civico. Ognuno deve sapere che i rifiuti non è che si producono perché intanto andranno sbattiti a 1000 km.
Siamo d'accordo su questo, signora.
Quindi,
sì.
Il senso
siamo
d'accordo,
siamo d'accordo.
Siamo
d'accordo.
Non per far funzionare solo piccole nicchie.
Certo, sì. Ma siamo d'accordo su questo, signora. Sì.
Quindi in questo senso. Poi se mi permette ancora un discorso.
No, non le permetto perché ci stanno cacciando fuori.
Pagare le pensioni di tutti i cittadini dell'Est, di 5 lender dell'Est, che non avevano mai pagato i contributi perché erano DDR, per cui tanto di cappello alla Germania, perché non so altri cosa avrebbero fatto.
Certo, certo. Allora, consentitemi di concludere, scusate, solo un momento, diciamo siamo tutti d'accordo che questo modello comunque non è replicabile altrove. È una fortuna per loro, perché essere unici fa sempre piacere, ma forse è anche rassicurante a livello europeo, perché se avessimo, Juncker ha detto, io temo un'Europa fra 20 anni di 95 repubblichette, non è possibile gestire a questo livello, no? Bisogna che le autonomie siano isolate e ben gestite, cosa che non è facile fare. E poi direi, insomma, effettivamente insomma, va riconosciuto la loro capacità di gestire. Questa proporzionale etnica, non abbiamo toccato un aspetto importante, cioè quello del divieto, perché c'è una novità, voi forse non lo sapete, non può votare alle elezioni, non partecipare alle elezioni amministrative chi non è residente da almeno 4-5 anni. Questo è un limite che indubbiamente può dare fastidio, però qui la dottoressa mi può dire che c'è anche qui una novità e concluderà quindi meglio questo.
No, non è che ci sia una novità, però ovviamente sia la proporzionale, sia le scuole, sia questo, diciamo, questo divieto sono ovviamente radicate nella storicità della protezione delle minoranze, della protezione del gruppo linguistico, vengono discusse diversamente oggigiorno da partiti che sono provinciali e sono anche etnici, se uno vuol dire, in modo diverso. Perciò chi fortemente sostiene che dobbiamo aprirci, perciò possiamo diventare una regione modello insieme al Trentino e al Tirolo per la governance multilivello all'interno dell'Europa, sperando che si ritorni a parlare di Europa e Unione Europea, sperando di anche sviluppare quel senso civico che io le do anche ragione, perché in Italia il problema non è di per sé anche a livello generale, di federalismo si è parlato per 40 anni con tutte le commissioni che ci sono state fin dagli anni 70-90 eccetera eccetera. Il problema di una governance in modo più federale in Italia è la cultura politica e il senso civico. Se non cambia lì, ovviamente è difficile che uno può trarre vantaggio delle specificità diverse delle regioni d'Italia, che ho cercato un po' di raffigurare anche in questa immagine, attorno a un tavolo, se ognuno ha un pezzo di puzzle diverso e si compone un'unica cosa, ovviamente si ha più forti. Però ci vuole fiducia e senso civico.
Certo, grazie.
Vorrei ricordare una manifestazione del circolo che non è ripreso nel nostro programma trimestrale,